Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina. Oggi è martedì 17 ottobre 2006. Io sono sempre Antonio Sofi, noi siamo sempre in onda in modalità podcast alle pagine web di apogeaonline.com. Quinta di Copertina è una rassegna stampa che dura più o meno 10 minuti e cerca di raccontare come i giornali scrivono delle nuove tecnologie di internet e dei nuovi media. Oggi è martedì, anzi non lo faccio spesso, lo faccio oggi per qualsiasi segnalazione, consiglio, critica, costruttiva o meno. C'è un indirizzo email quintadicopertina@apogeaonline.com. Il feedback è insomma assolutamente benvenuto. Oggi, come tutti i martedì, abbiamo imparato ad non aspettarci granché dai quotidiani italiani. Chissà perché il martedì è giorno di marea bassa e non si parla dei temi a noi cari rispetto ad altri martedì. Quest'oggi però c'è qualcosa in più e partiamo dal Manifesto, che pubblica una pagina tutta dedicata a Google con un'intervista a John Battelle, che è da poco pubblicato in Italia. La traduzione del suo libro del 2005, tradotto da Raffaello Cortina, con il titolo Google e gli altri, come hanno trasformato la nostra cultura e riscritto le regole del business. C'è un articolo appunto di Benedetto Vecchi e un'intervista a John Battelle. Segnalo dall'articolo di Benedetto Vecchi, dal titolo Il futuro prossimo messo all'indice, il sottotitolo è I motori di ricerca e internet, un binomio ormai indissolubile, Google e gli altri. L'ambizioso libro di John Battelle ne ripercorre la storia per Raffaello Cortina. Nel bene o nel male, nella buona e nella cattiva sorte, Google è il centro di gravità permanente dei racconti su internet. Abbiamo anche segnalato, ragionato nelle puntate precedenti, di come dopo un periodo di innamoramento totale e indiscusso stanno uscendo fuori alcune posizioni che in parte criticano, tra virgolette, la posizione dominante di Google. L'articolo di Benedetto Vecchi, così come il libro di John Battelle, sembra andare più in profondità sulle logiche di Google stesso. Vediamo come inizia l'articolo di Benedetto Vecchi. Due giovani appassionati di matematica si incontrano in un campus e fanno scintille. Per mesi si punzecchiano, si lanciano sfide per vedere chi è il più bravo. Ovviamente si parla di Larry Page e Sergey Brin, i due fondatori di Google, che in soli 5 anni è diventato il motore di ricerca per eccellenza, e continuano a proporre di giorno in giorno quasi novità e nuovi servizi, non ultimo invece una operazione in parte inusuale nella storia di Google, che ha spesso preferito sviluppare dentro di sé quelli che sono i nuovi servizi: l'acquisto di YouTube, il social network di video sharing più popolare negli ultimi mesi su internet. Segnalo un passaggio dell'articolo di Benedetto Vecchi che si basa sul libro di Battelle. E Battelle parla del database delle intenzioni per ragionare di come funziona Google. Con questa espressione l'autore indica la mole di dati relativa all'insieme delle operazioni compiute su internet. Sono operazioni banali, ma che costituiscono, secondo Battelle, una sorta di deposito culturale delle società contemporanee, perché rappresentano sia le forme di vita già presenti nel cyberspazio, ma anche una sorta di archivio delle intenzioni future. Il compito dei motori di ricerca è rendere interpretabile il database delle intenzioni, non solo perché danno forma a una mole indistinta di dati, ma anche perché permettono di elaborarla. Dunque, i motori di ricerca consentono una rappresentazione dell'esperienza vissuta e al tempo stesso possono aiutare nel lavoro di definizione delle linee di tendenza che caratterizzeranno il futuro. Internet, dunque, come bacino di intelligenza collettiva in cui convivono passato, presente e futuro. Segnalo un passaggio dell'intervista a lo stesso John Battelle, che proprio spiega questa database delle intenzioni, questa economia delle intenzioni. Così risponde Batella a una domanda proprio su questo argomento. Non so se si possa parlare di una vera e propria economia delle intenzioni. L'espressione che preferisco usare è database delle intenzioni, appunto, cioè quell'enorme mole di dati sulle operazioni condotte su internet. Sono ricerche dettate dai gusti individuali, da un particolare stile di vita, da passioni, interessi culturali, desideri, bisogni. Sono dati che non sono contenuti in un solo archivio. Su internet ci sono 3-4 siti che fanno la parte del leone, ovviamente Google, ma anche Yahoo e Microsoft. Sono però imprese che contribuiscono a quello che viene chiamata economia dei motori di ricerca. Ma al di là del suo uso economico, ciò che mi affascina è il fatto che si stia costituendo in tempo reale la storia della cultura umana. Se con questa espressione intendiamo quella generica attività umana che è la comunicazione delle proprie intenzioni, stabilendo così relazioni sociali. Da questo punto di vista, il database delle intenzioni è un artefatto culturale che ha potenzialità straordinarie. Può essere usato a fin di bene o per obiettivi pessimi, ma proprio questo potenziale doppio uso lo rende un oggetto affascinante. Ambivalente, come spesso ambivalenti sono i processi di rete, affascinanti, meravigliosi e pericolosi nello stesso tempo. Passiamo ad un'altra notizia. Segnalo un'apertura dell'Inserto Circuits, il primo giornale delle tecnologie vincenti, che è pubblicato ogni due martedì se non erro, su Italia Oggi, e l'apertura è data all'e-commerce che ha un 42% e va avanti a ritmi sostenuti. La torta fa gol ai big, un articolo di Gianroberto Casaleggio che appunto dà un po' di dati per operatori del settore e non solo, che raccontano di come il settore dell'e-commerce italiano, che poi comprendono vari settori, vari comparti, da quello alimentare alla arredamento, editoria, elettronica di consumo, alla moda, salute e bellezza, tempo libero, turismo, che peraltro quest'ultimo è quello più attrattivo per quanto riguarda l'utilizzo delle modalità di acquisto via internet. E tutto questo nonostante i timori ancora presenti per quanto riguarda l'uso del pagamento via internet. Sulla Repubblica c'è un inserto delle guide di Repubblica dedicato al Festival della Scienza che si apre il 26 ottobre a Genova, e la quarta edizione della rassegna che cerca di raccontare così come la scienza si racconta. In apertura c'è un articolo di Stefano Battezzaghi dal titolo Il gioco del sapere. Nell'articolo di Battezzaghi si fa una apologia della scienza giocata, del gioco e della scienza con le maiuscole, e di come in realtà non ci siano spesso delle straordinarie vicinanze tra un'attività ludica e un'attività scientifica. Ogni scienza, scrive Battezzaghi, come ogni gioco, non corrisponde a una materia, ma a un modo di articolarla. Ed è per questo che gli scienziati, quando non parlano con altri scienziati, usano paradossi, esempi curiosi, enigmi. Non cercano di riempire la tabula rasa della nostra erudizione sulla loro materia, ma piuttosto preferiscono interpellare la nostra logica impegnandola in un dialogo con i dati dell'esperienza. Da questo si arriva facilmente anche ad un tema a me caro, che è quello della divulgazione, e la divulgazione è anche spesso la capacità di concepire degli ambienti ludici, più o meno ludici. Segnalo all'interno della guida di Repubblica dedicata al Festival della Scienza una piccola intervista a Vittorio Bo dal titolo significativo La scienza si capisce giocando. Vittorio Bo, il direttore del Festival della Scienza, segnala il passaggio in cui parla della divulgazione. Ma oggi esiste, chiede Ilaria Zaffino, un pubblico per la divulgazione scientifica? Oggi la scienza è nell'interesse del pubblico molto più che alcuni anni fa. Lo dimostrano ancor più dell'editoria, le riviste, le televisioni, internet. Bisogna aiutarlo però questo mercato della divulgazione con progetti editoriali corroborati da un'idea e un linguaggio adeguati alla capacità del pubblico di essere coinvolto, altrimenti si crea una barriera. È importante invece che si raccontino le storie degli scienziati, c'è bisogno di un impegno maggiore, e anche gli scienziati devono essere aiutati a trattare il testo per farlo essere argomento di interesse per un pubblico più ampio. Curiosamente è un piacere quando si trovano questi collegamenti tra giornali che paiono rispondere gli uni agli altri, proprio a proposito di scienza e di gioco e della capacità ludica della divulgazione scientifica, segnalo un articolo che trovo sul inserto Scienza del Corriere della Sera, pagina 33, c'è un articolo di Marina Caporlingua che racconta di un videogioco, di una serie di videogiochi a base scientifica. Il titolo è Nasce dalla natura il nuovo videogioco, ci si diverte con i cicli della terra, la biologia e le leggi del traffico. Ecco che ritorna la scienza che si apprende giocando, così inizia l'articolo di Marina Caporlingua, simula l'intero universo, il giocatore comincia come microbo, poi si evolve gradualmente fino a formare tribù, sviluppare culture, costruire città e alla fine diventa capace di muoversi nel cosmo alla scoperta dei mondi creati dagli altri giocatori. Si tratta di Spore, attesissimo videogioco in uscita nei prossimi mesi e apripista di una nuova concezione di questa forma di intrattenimento, i videogiochi a matrice scientifica, partite in cui per vincere non basta uccidere il cattivo di turno, ma bisogna interagire, sviluppare strategie ed evolversi secondo le regole codificate da madre natura. Giocare e imparare, insomma. Ovviamente non stiamo parlando di videogiochi, di un concetto di videogiochi nuovo, ci sono vari videogiochi ormai storici su questa logica multifattoriale che impatta sulla definizione del contesto di gioco, spiega Daniele Azzara nell'articolo, uno dei più noti creatori italiani di videogame. I classici giochi in cui il giocatore è l'unico agente che modifica e adatta le proprie reazioni in maniera consapevole hanno fatto il loro tempo. La nuova frontiera dell'intelligenza artificiale infatti passa per il cognitivismo. Presto gli appassionati di videogiochi, conclude Marina Caporlingua, avranno a che fare con un mondo non più passivo ma reattivo, in cui i personaggi saranno talmente realistici da non essere distinguibili da quelli guidati da esseri umani, con tutte le conseguenze che questo comporta. C'è anche un'intervista a Will Wright, il padre di Sims e anche di Spore, appunto, che spiega: mi diverte l'idea di utilizzare il videogioco come strumento per avvicinare le persone a questo universo di ricerca, ovvero appunto universo di ricerca scientifica. Con Spore volevo che i giocatori si domandassero: e se fossimo una molecola all'interno di una galassia? La sfida che ho colto è questa: possiamo trasferire un'esperienza, non dico allucinogena, ma senz'altro connessa alla ricerca del significato teologico dell'esistenza, in un videogame interattivo? La risposta è che attraverso il videogame il giocatore può sentirsi un demiurgo con poteri eccezionali. Basti pensare che con meno di 30 cliccate di mouse è in grado di progettare e dar vita a una creatura che un disegnatore di animazione digitale realizzerebbe in più di una settimana. Bene, questa è l'ultima segnalazione, vi auguro una giornata in cui siate demiurghi e l'appuntamento è a domani.